Buonasera a tutti, io dovrei raccontarvi nell'arco di un'ora una sorta di breve itinerario attraverso alcuni dei miei progetti. Vista l'occasione, il luogo e la relazione con il progetto, la mostra, i ritratti del potere, ho pensato di fare dei carotaggi lungo il percorso del mio lavoro, quelli che ho ritenuto più significativi e più relazionabili a questo tipo di progetto. Questa è una mostra che io trovo incredibilmente interessante perché indaga, investiga, si insinua ulteriormente in quella intercapedia di relazioni che esistono oggi fra l'arte contemporanea e il potere in senso lato, quindi potremmo dire la geopolitica, che è sostanzialmente un humus, un habitat estremamente familiare per me, quello dove gran parte dei miei lavori di ricerca vanno a collocarsi, e quindi ho pensato di scegliere tre o quattro lavori proprio in relazione a questo tipo di convivenza e di connivenza che esiste oggi fra arte e geopolitica. Prima di iniziare a mostrarvi i progetti, i lavori, vorrei spendere due parole sul filo di Arianna che in qualche modo tiene uniti, fa da collante a questi progetti che vedrete sono formalmente molto diversi. Il primo What We Want è un lavoro fotografico, altri sono delle installazioni, un altro è un progetto filmico in video. Io credo che una delle condizioni naturali dell'arte contemporanea sia quella di comportarsi come una sorta di parassita sociale, nel senso che la mia attitudine di artista e anche il mio interesse verso l'arte contemporanea ricade continuamente verso quei lavori, quei progetti, quei processi, quelle metodologie, quelle strategie e quindi quegli artisti che si comportano e usano i propri dispositivi dell'arte come dei virus, come dei batteri che si insinuano nel corpo molle della società andando a di fatto a sopperire delle mancanze che la società in quel momento sta producendo. Il motivo per cui oggi esiste così tanta arte politica, così tanta informazione nell'arte, il motivo per cui si fa così tanto parlare di prossimità, se non quasi di area di confusione, in senso positivo, fra documentarismo ed arte e informazione, è proprio perché una delle grandi debolezze forse della nostra epoca è, per usare un termine ombrello che raccoglie tutti i difetti, è come dire, una forma di nebulosità dell'informazione. E siccome io sono convinto che l'arte è un parassita probiotico, cioè che si insinua nel corpo dove è debole e diventa un dispositivo facente funzioni, cioè si sostituisce all'organo precedentemente preposto alla produzione di quell'elemento vitale per la società, ecco perché secondo me si spiega in modo elementare come mai così tanti artisti, qui ce n'è una particella minima, così tanti artisti oggi vivono e agiscono, oltre naturalmente a pensare, all'interno di questa area di confusione. Questo è un modo semplicemente per incastonare il mio lavoro all'interno di una area dell'arte contemporanea estremamente vasta, un'area dell'arte contemporanea particolarmente significativa, perché io credo che l'Italia sia uno dei paesi più reticenti e reazionari nel confrontarsi con questo, chiamiamolo, attivismo dell'arte. Ecco perché sono particolarmente felice, tra l'altro, di fare questa breve conversazione con voi, spero che divenga una conversazione in questo luogo, anche perché questa mostra, in questo edificio, con i significati e i valori tradizionali che questo spazio preserva e divulga, ha un significato particolare. Firenze, innanzitutto io continuo a usare l'espressione arte contemporanea, che di per sé è una sorta di ossimoro, perché Firenze sa benissimo che all art has been contemporary, è una nozione che è stata fisicamente anche a lungo legata, forse a uno degli edifici più importanti per la storia dell'arte fiorentina. Questo concetto, che da un lato è obsoleto e superfluo, ricordarsi che l'arte è sempre contemporanea all'epoca nella quale prende luogo e con la quale si confronta o che affronta, credo che sia particolarmente significativo. Dico questo per un motivo particolare, è che molto spesso in Italia, ma questo anche altrove, quando l'arte prende questa deriva, una deriva che potremmo, con un termine che io non amo, definire impegnata, cioè che si confronta con contesti sociopolitici importanti, si tende a considerarla, anche altrove, ma forse in Italia più che altrove, come un'anomalia. E cioè come se l'arte invece fosse un luogo di ridondanza estetica o quanto altro. Cioè quando l'arte, per esempio, una delle osservazioni che ho sentito più volte fare nei confronti di questo progetto, City Tellers, il film che forse alcuni di voi hanno già visto qui all'interno della mostra, è un'osservazione fatta anche spesso prodotta dall'interno del sistema dell'arte, è che questo è un documentario e quindi non è un'opera d'arte. Questa è una situazione molto interessante, innanzitutto perché verrebbe da chiederci, e lo faremo nel corso di questa conversazione, ma allora qual è la forma dell'arte oggi nel XXI secolo? O meglio, l'arte ha veramente una forma pregiudiziale o un catalogo definito, terminato di forme? Il problema però non è per la informalità di questa arte che sembra un documentario, un video, il problema è proprio il soggetto, cioè quando l'arte diventa terribilmente attuale, direi addirittura, per usare un termine che per me ha un grande valore, cioè diventa urgente, diventa in qualche modo un'anomalia, dimenticandosi che all'interno della nozione all art has been contemporary, in realtà si sta considerando proprio una infinita costellazione di opere artisti nell'arco di 2000 anni, che sono nient'altro che un continuo di anomalie. C'è un altro termine che io trovo assolutamente insopportabile, che è l'arte come trasgressione. C'è un altro molto interessante che io considero l'arte come trasversione, e cioè la cultura di mettersi di traverso ai contesti. C'è un esempio molto lampante di questa attitudine, alcuni di voi forse conoscono il lavoro di Santiago Sierra, l'artista ispano-messicano. Alcuni anni fa, tra le sue performance quasi da entomologo, Sierra pagò con i soldi pubblici, quindi credo della municipalità di Città del Messico, pagò alcuni camionisti illegali perché parcheggiassero di traverso sulle tangenziali di Città del Messico una serie di camion in modo da bloccare completamente le carreggiate e scappare via. E lui con i suoi studenti dall'alto, come un entomologo, filmò il caos, la reazione, il sistema. Il concetto di mettersi di traverso all'arte, cioè otturare dei percorsi semplicemente per produrre o verificare altre fluidità e capire quindi qual è il potere pervasivo dell'arte nella società, anche per capire qual è il vero impatto della società, ma quasi in modo, come dire, non più figurato, ma direi proprio artigianale, no? Con un'artigianalità, con una manufattura contemporanea. E cosa accade quando l'opera d'arte esce dai suoi contesti tradizionali e naturalmente per fortuna prestabiliti, ma diventa un elemento di contaminazione esterna, ed è una delle cose che discuterò con voi attraverso alcune opere, cioè quando l'opera diventa un prodotto o diventa un processo dal produttore al consumatore, cioè quando l'artista non si occupa di produrre un'opera, ma si occupa fisicamente di installarla. e la fa diventare arte pubblica, non inteso come mettere delle sculture in piazza o fare delle performance in strada, arte pubblica quando ci si occupa personalmente dell'occupazione dello spazio pubblico, di far deflagrare un oggetto dell'arte all'interno dello spazio civile della società. Scusate, ho fatto un capello molto lungo. Detto questo, cercherò di raccontare queste cose attraverso una serie di immagini e di opere. Il primo progetto che brevemente, sinteticamente vi mostro è il più vecchio dei miei progetti ancora funzionanti. Generalmente i miei lavori sono o del tutto episodici, quindi nascono in occasione di una biennale o di un site specific, o sono dei grandi atlanti, degli archivi più o meno organizzati, senza soluzione di continuità, quindi che continuano a alimentarsi nel tempo, a seconda dei viaggi, delle occasioni, dei progetti, e che continuano non solo a archiviare le cose che accadono, ma che formalmente tendono a mutarsi di contenuto e di forma in funzione del cambiamento della geopolitica. Questo progetto, iniziato più o meno nel 95-96, si chiama What We Want ed è il mio grande atlante fotografico. È una sorta di grande diario di viaggio, abbastanza sistematico, informale, cioè le fotografie non stanno insieme per una conformità linguistica, non c'è una pennellata, uno stile che le tiene insieme. C'è, secondo me, una forte unità di senso. Di fatto il progetto è nato con una sorta di sottotitolo che era Landscape as a Projection of People's Desires, cioè l'idea che i territori oggi si manifestano, accadono soprattutto come proiezione dei desideri delle comunità, quasi in controversione con quelle che sono le regole di ordinamento del territorio. Quindi confutando o addirittura assumendo un atteggiamento antagonistico nei confronti degli operatori del territorio, amministratori pubblici, architetti, urbanisti, governi locali o quanto altro, esiste un sommovimento tellurico che nasce dal basso, che è fatto da tutte le forme di consorzio sociale e civile, il singolo, la coppia, la famiglia, la coppia di fatto nei paesi che le riconoscono, l'azienda, il quartiere, la comunità, le comunità etniche straniere, i legali, gli illegali, i processi di trasformazione legale o abusiva. Cioè questo progetto nasce guardando un paesaggio visto attraverso le trasformazioni su grande scala o su una scala anche infinitesimale o effimera o temporanea che le persone operano su questi spazi. Il lavoro, come potete forse leggere dalle didascalie, è una specie di caleidoscopio, anche con le date, e compara luoghi molto diversi, da Baikonur in Kazakistan, alle isole tra la Malesia e Thailandia, il nord Europa, piuttosto che la Francia, e ci sono anche delle fotografie realizzate in Italia. Questo perché io credo che noi viviamo una stagione in cui è fondamentale operare una serie continua di verifiche. C'è una frase che io trovo straordinaria, scritta da Peter Handke nel romanzo saggio Lento ritorno a casa, in cui un geologo immaginario scrive un taccuino che si intitola Comparazione di fenomeni simili in distinte parti della Terra. Questo pseudotitolo fittizio borghesiano, un libro in un libro che di fatto non esiste, è diventato per me una sorta di dogma intellettuale. Una gran parte dei miei progetti lavorano sul concetto di fare un carotaggio di un fenomeno in un luogo e provare a ripetere quel carotaggio, quindi usando quelle caratteristiche in altri luoghi, quindi la comparazione di fenomeni che si assomigliano fra di loro, ma che non sono esattamente gli stessi. La parola similitudine è una parola straordinaria nell'arte perché è la parola che maggiormente evidenzia le differenze. C'era un libro meraviglioso, credo che fosse un libro a quattro mani fra il fotografo Luigi Ghirri e l'architetto Aldo Rossi, che si intitolava Cose che sembrano solo se stesse. Ed è un titolo straordinario perché il concetto il termine sembrare gioca su questa somiglianza che ti invita a notare le differenze. Il mio lavoro fotografico ha una caratteristica molto semplice. Da un lato è formalmente un lavoro estremamente manifesto, cioè tutte le mie fotografie hanno un modo di porsi davanti al luogo quasi monotipico. Tutte le fotografie sono frontali, dice una forma di bidimensionalità del soggetto, c'è una luce piatta, una rappresentazione quasi geroglifica del soggetto. La mia idea è semplicemente di esemplarizzare la rappresentazione, non c'è nulla di artefatto, non c'è nessuna post-produzione o alterazione o fotomontaggio. C'è chiaramente un modo fisico di porsi davanti al luogo e usando le cose naturali della fotografia, quindi una luce piatta, un'immagine bidimensionale. Questo è un mio desiderio figurativo e concettuale di intanto mi distraggo perché vedo l'interessante aggressione delle opere di Clegg e Gutmann sulle pareti laterali. Questa cosa per me è molto interessante perché il mio intento figurativo e concettuale è quello di costringere lo spettatore a trovarsi di fronte alle cose. Tra l'altro, paradossalmente, le fotografie senza terza dimensione, senza prospettiva, senza via di fuga, sono fotografie dal quale letteralmente noi non possiamo fuggire. Questo confronto a fronte con la fotografia diventa quasi obbligatorio. Il punto è che al di là della estrema esemplarità, bidimensionalità, cioè della totale evidenza di queste fotografie, perché portano in superficie attraverso la forma tutti gli elementi costitutivi, non c'è nulla che sfugge, che è parzialmente, che tende a scappar via con la coda dell'occhio, ognuna di queste fotografie in realtà vive di una microstoria interna estremamente complessa e che come una specie di slavina carambola mette in gioco una serie di domande, di quesiti. Questa per esempio è una fotografia realizzata in Sicilia nel 99, quindi 2 anni prima del 9-11, in un territorio che dovrebbe essere, sapete tutte le questioni che ci sono oggi, in particolare nel centro-nord Italia sulla liceità o meno di costruire luoghi di culto per la religione islamica, d'accordo o contrari che siate, tendiamo a pensare che questo sia un problema legato ad un fenomeno politico, quello della Lega, invece poi i prodromi di questo pensiero culturale, perché non è un pensiero politico, questo è un pensiero culturale, sono precedenti e, orizzontali, con una latitudine molto più ampia. Questa foto è della Sicilia del 99. Una cosa che accadeva è che diversi comuni della regione Sicilia aveva già vietato la costruzione di altri luoghi di culto in un territorio all'epoca già fortemente affollato da persone di etnie, nazioni e religioni differenti. Sapete molti di voi conoscono la storia dello scambio a livello commerciale, quindi interportuale, insomma delle acque internazionali, la pesca fra Tunisia, Marocco, Italia e quant'altro, che ha portato anche a una sorta di costruzione di nuova famiglia. Esiste una percentuale altissima di famiglie, potremmo chiamarle con doppio passaporto, che vivono e convivono a cavallo di quello stretto di mare. La conseguenza fu che nacquero centinaia, migliaia di micro moschee, questa per esempio è una moschea all'interno di un garage per auto, una comunità di pescatori, non solo nordafricani, anche italiani, ma ormai di religione islamica, avevano scomposto la moschea in una sorta di pulviscolo di spaziale, noleggiando garage sotterranei e con poco e nulla riadattandolo ad un luogo di culto. E se l'intenzione iniziale è quello di non permettere la pervasività di una religione o addirittura magari di tenerla insieme perché la si teme e quindi è meglio controllarla, questo è quanto di peggio ci si possa auspicare, no? La deflagrazione, la resistenza, perché chiaramente non è perché tu non mi fai costruire un luogo di culto io cambio la mia religione, e anche forse la produzione di una ostilità culturale. Quindi di fatto tutto questo progetto, che come vedete ha questa costante formale di rappresentare in modo elementare l'oggetto della narrazione, sottende una specie di carambola di questioni. Questioni, e questo è uno dei primi elementi fondamentali che mi piace introdurre in questa conversazione, che costringono lo spettatore, nonostante l'apparente didascalica elementarità dell'immagine, non solo a porsi delle interrogazioni e forse, io spero sempre, a proseguire la sua curiosità in altri luoghi, in biblioteche, in emeroteche, in rete o dove si desidera, o sul campo naturalmente, ma anche a usare la fotografia come il dispositivo che serve a porsi delle domande. Questa per esempio è una fotografia realizzata in un cantiere a Marsiglia, alcuni anni fa, è molto recente, dove, forse alcuni di voi sanno, dal 2004 il comune di Marsiglia e la provincia ha di fatto bonificato l'area magrebina, che era quella sulla costa, sull'area portuale. Forse neanche per un problema razziale, o non per produrre nuove banlieue, ma semplicemente perché il valore economico, e questo è comprensibile, di quel terreno lungo l'area costiera è molto alto. E quindi con grandi finanziamenti privati si è costruito si sta finendo un'area residenziale di extra lusso, cosa devo dire anche assolutamente comprensibile. Emarginando le comunità prevalentemente magrebini, ma non solo, diciamo già di per sé emarginate per una questione proprio di, come dire, socio-economica, ma come dire, decentrandole, no? Aumentando il raggio dal centro della loro presenza rispetto alla città, alla comunità. La cosa che mi colpì però è che questo grande cantiere immobiliare non aveva quello che di solito hanno nella loro area pubblicità, dei 3D, dei render, dei disegni che rappresentassero la bellezza di quello che sarebbe venuto, la qualità dell'architettura futura, ma aveva un racconto, dei brevi testi, cioè l'immaginazione della qualità della vita a venire era delegata allo spettatore, al passante, al possibile compratore. Questo testo mi ha particolarmente colpito, raso terra, su delle grandi pareti ci sono anche dei fiorellini che spuntavano dalla terra, c'è questa scritta che dice con un carattere molto grande: una residenza di qualità, interamente chiusa e messa in sicurezza. Più piccolo sotto vediamo che c'è scritto che questi appartamenti hanno anche delle logge e dei grandi terrazzi, però è più piccolo. Oggi la sinonimia fra qualità e architettura, società, città, urbanistica, è la sicurezza. La qualità del nostro vivere non dipende dalla quantità di biblioteche, di parchi, di giardini, di aria salubre, di buon cibo, di tutte le cose che ci possono piacere. Oggi nella nostra cultura, e questo è un sistema trasversale, diagonale, l'elemento fondamentale che determina il rating della qualità della nostra vita è la sicurezza. Questo è, e ci spostiamo a San Paolo, questo è l'elemento fondamentale che determina la scelta per l'acquisto di un'abitazione nel 97% degli acquisti cosiddetti di fascia alta. Il grande motivo del successo della famosa palma di Dubai, che avrete visto forse nel film, è che la palma è, se ci pensate, un castello con tanto di ponte elevatorio, perché la vera qualità della palma è di trovarsi in mezzo al mare. È un'isola artificiale, bella o brutta che sia, preceduta da un lungo ponte, lo stelo, il tronco dell'albero, il tronco della palma, unico elemento che congiunge la terraferma all'isola, perché la palma è un'isola artificiale, che è sostanzialmente un ponte elevatoio, perché l'unica possibilità di ingresso è essere o residenti o invitati. Questa è una fotografia del 2006 realizzata a San Paolo ed è in Brasile sono chiamate Alphaville, generalmente nella cultura urbanistica sono chiamate le gated communities, cioè sono le nuove architetture per le classi alte. Nel residenziale brasiliano la ricchezza non si identifica con la villa ma con il condominium, questo è il termine esatto, cioè vivere insieme. Essere armati tutti insieme, e armati non è modo di dire, perché due legislazioni fa il Brasile ha avuto un referendum dove ha stravinto il desiderio dei brasiliani di essere armati, e di potersi quindi proteggere. E si calcola che un buon 70% degli abitanti delle grandi metropoli siano, muniti di armi da fuoco in casa, nonostante che tutte le gated community siano protette con reti elettrificate, muri e guardie armate. La cosa interessante di questa voglia di autodifesa collettiva, dove la qualità della ricchezza è stare uno addosso all'altro, come effettivamente all'interno di un fortino, la cosa più interessante di questa immagine, notate l'edificio a sinistra, questo è un enclave ancora non terminato, quindi ancora in costruzione, l'unico elemento terminato è il muro di recinzione, già dipinto. Le persone corrono felicemente verso l'ufficio acquisti perché l'unica dichiarazione, certificazione, ovvietà che l'impresa comunica al potenziale acquirente è: siete già protetti, non siete ancora entrati, non siamo ancora pronti, ma siete già messi in sicurezza. Questo è un processo, un fenomeno universale. Non ha, ora è chiaro che il Brasile è ovviamente un luogo orribile, pensate il paese, il terzo paese al mondo per ricchezze naturali, cacao, diamante, petrolio, canna da zucchero, e un paese ancora quasi da terza fascia economica. Il Brasile è stato sfortunato, mentre in Canada sono arrivati i francesi, in Brasile sono arrivati i portoghesi, i veneti e i napoletani, quindi il peggio del clericalismo e del cattolicesimo, con tutto, portandosi dietro tutto questo enorme bagaglio di indulgenze, di possibili potenziali riparazioni posteriori, perché è un dato incontrovertibile che un paese così ricco dovrebbe avere una concezione della socialità differente. Però questo non è un problema né geografico, Sud America o Europa, né culturale e religioso. È un sentimento orizzontale, uno dei pochi sentimenti orizzontali di questa era post-ideologica e pro-individualista, è l'idea della separazione, della disgregazione dell'unità sociale. Questa è una fotografia realizzata a Osaka, è molto recente, è uno delle gated communities più sofisticate al mondo. In quest'area di Namba, molto povera e compromessa, è stato creato questo nuovo gruppo di condomini con verde, parchi attrezzati, costosissimi. Apparentemente questo luogo partecipa della città, ma se notate, alla sinistra c'è il parco ferroviario, non a caso, alla destra l'autostrada e esistono una serie di stratificazioni da cui dipende il costo dell'appartamento. Attenzione, il costo non sale perché c'è più veduta, il costo sale perché si è più protetti. Quasi invisibili esistono una serie di guaine, una serie di guaine, sono dei setti murari sottilissimi che producono, quasi invisibili, quindi se vogliamo fatto con l'eleganza dell'architettura giapponese, ma che assicurano diversi gradi di fortificazione, una sorta di centuriazione per accumulo. L'ultimo esempio che mi viene in mente da farvi è proprio nel mondo islamico. Questa è una fotografia realizzata a cavallo fra Algeria e Marocco, la città si chiama Oujda, è sul mare, è uno dei luoghi dove i marocchini residenti e gli algerini residenti in Europa, quelli di vecchia generazione migratoria, quindi quelli che magari si trovano in paesi come il Belgio, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, anche da una o due generazioni, che quindi oggi appartengono alla borghesia media europea, quindi una fascia di grande ricchezza nei loro paesi originari, reinvestono questi guadagni che sono normali nei nostri paesi, inimmaginabili, incalcolabili nei paesi d'origine. Considerate che in estate il re del Marocco va a cogliere al porto i migranti di ritorno ogni anno. Perché si considera che la più grande entrata del paese sono proprio, al di là di quelle chiare, al di là di altri mercati potenziali, è proprio il ritorno dei marocchini residenti in Europa che con sé portano grandi investimenti. E questo è una sorta di Alphaville, una città protetta sulla costa, di case che di volta in volta sono le case estive dei marocchini o degli algerini residenti in Europa, o sono per esempio le case dei loro familiari, delle madri, delle persone rimaste in patria, o per esempio anche case da affittare per la bella stagione. Il fatto che parliamo di una commistione culturale lo vedete anche dall'architettura. Se notate, la casa centrale ha una specie di, ci sono delle bifore, degli elementi di architettura mediterranea mescolati a degli elementi di architettura nordica, di importazione. Tutto sommato, sulla costa algerina un tetto spiovente tipo Baita Svizzera è abbastanza superfluo, le probabilità di nevicata sono tutto sommato scarse, quindi è semplicemente un imprinting culturale, qualcuno si riporta indietro una forma di manomissione del proprio DNA culturale, il che è interessantissimo e via dicendo. La cosa interessante è che questo enclave, ancora non terminato, ha già il suo guardiano, cioè l'idea di protezione della costruzione, della certificazione di messa in sicurezza è l'elemento più interessante. Chiudo di tutta questa trasversalità, Giappone, Brasile, Francia, Marocco, Algeria. Dico questa cosa perché io credo che, e torno al punto di partenza del fatto che l'arte si innesta nel corpo molle della società, creando, toccandolo, quindi creando anche dei dolori, portando in evidenza degli affaticamenti della nostra anche dei comportamenti farraginosi del processo civile della società. Perché noi siamo sommersi da un'enorme letteratura di sociologi e filosofi che ci dicono che noi non siamo mai stati così sicuri come nel XX secolo. Cioè, noi siamo gli esseri viventi più sicuri della storia. In questi giorni è uscito in Italia un famoso libro di un pediatra che si intitola Lettera ad un bambino che vivrà 100 anni. Cioè, non siamo stati sicuri da un punto di vista, rispetto ai pericoli che la società esprime attraverso il conflitto sociale, ma siamo anche messi al sicuro da tutto. Se viviamo 100 anni vuol dire anche che, nonostante quello che pensiamo, il cibo che mangiamo è migliore, l'aria che respiriamo è migliore, la sanità a cui siamo sotto, anche se vedo già delle teste che si scuotono, e questa è una grande perplessità, se non lo pensate dobbiamo anche però capire perché nel 1900 le aspettative di età media in Europa erano 32 anni e oggi si approssima a diventare 100, e se l'aria è peggiorata, l'acqua è peggiorata e la condizione delle guerre è peggiorata, allora la verità qual è? Che noi siamo sottomessi ad un grande controllo simulativo, per cui siamo convinti che appena usciremo da questa conferenza un albanese ci assassinerà con una fetta di torta geneticamente modificata. Cioè, ho fatto una specie di crasi fra tutte le paure del prossimo, dell'altro, del rumeno, del turco, dell'americano, del cinese, o del cibo. Il punto è iniziare a ragionare sul senso, sull'unico bisogno vero che noi abbiamo, e cioè quello di... non è tanto una questione di tolleranza, perché io devo dire che sono una persona estremamente intollerante. Io non tollero alcuni rumeni, non tollero una grandissima parte dei commercialisti, ho tolleranza zero verso i notai italiani, eventualmente compresi i presenti, per cui questa non è una questione di buonismo, è una questione di lucidità delle prospettive. Io credo che la fotografia, e qui chiudo, se no ovviamente non usciamo più vivi da questo progetto, che la fotografia oggi, visto che parliamo, e poi chiudiamo, di un media morto, siamo tutti d'accordo che la fotografia è morta, mi scuso per gli studenti della Fondazione Marangoni, ma è importante sapere che non voi, ma noi pratichiamo un dispositivo defunto, e per fortuna i linguaggi dell'arte sono, gli apparati e i dispositivi dell'arte sono defunti tutti, benché godano tutti di ottima salute, perché servono a quello. La morte serve ad avere un processo da finice che serve a far funzionare quel sistema proprio perché è decontestualizzato. Esempio, dipingere oggi ha un valore molto più alto, va fatto poco perché sennò diventa pericoloso, ma dipingere nel 2010 è importante perché vuol dire usare un apparato di per sé allarmante, proprio per la sua inattualità. Questo è molto importante. Detto ciò, la fotografia è morta. La fotografia è morta anche perché è stata uccisa da alcuni sistemi, come quello del reportage, no? Immaginate come funziona sui giornali. Articolo, mafioso morto ammazzato, lo piange la madre, fotografia, corpo per terra, lenzuolo, macchia di sangue, siciliana disperata. Cioè la fotografia è diventata la didascalia semplificativa della realtà. No, per fortuna la fotografia, non la fotografia d'arte, la fotografia vera è una cosa diversa. È il luogo dove formuliamo delle domande composte, di buon senso, è il luogo dove allestiamo i dubbi, non importa quanto formalmente sembrino semplificate. Esiste sempre la capacità della fotografia, la fotografia non la fotografia ragionevole, la fotografia ragionata, di aiutarci a complicare la qualità del nostro ragionamento. E passo velocemente ad un progetto differente, controllo l'ora perché sennò divento prolisso. Questo progetto si chiama La teoria del caos, è un progetto istantaneo, è stato esposto solo in due occasioni ed è di fatto un archivio, è costituito da un faldone che contiene una serie di documenti che io nel tempo ho prodotto, archiviato, li ho prodotti nel senso che io ho preso una serie di documenti e li ho classificati all'interno di una forma di catalogazione e registrazione che ho ritenuto opportuna. Come nella teoria del caos, questo progetto mette in una forma matematica, mette a sistema una serie di nozioni, dove però le nozioni stesse sono confutabili. Questo archivio colleziona una serie di informazioni, alcune del tutto reali e legittime, sono quindi semplicemente riproduzioni di documenti, documenti di archivi, documenti di servizi segreti liberati, documenti presi da fondi e quanto altro, o riproduzioni di nozioni, articoli di giornale. Altre sono delle finzioni, prese per esempio da altri luoghi, videogiochi, cinema, arte, fumetto. Tutte queste informazioni sono estremamente prossime. Quello che non fa il registro che viene allestito nello spazio museale è dichiarare quali di questi documenti sono veri e sono falsi. Esiste un duplicato, chiaramente, di questo gruppo di documenti che è nel mio archivio, nel mio studio, che e a ogni numero di protocollo corrisponde disvela la fonte. Vi faccio un esempio molto banale, perché credo che a distanza si legga male. Questo documento dice una leggenda o un mito è legato alla data del 1945. Si dice che delle forze alleate, e cioè all'epoca Stati Uniti, Cina e Russia, combinarono dei fondi che nella totalità corrispondevano a 100 miliardi di dollari dell'epoca per battere il potere dell'asse del male. Questo ammontare di denaro era stato condiviso dalle tre nazioni, sostanzialmente era stato calcolato in base a quanto denaro serviva all'epoca per terminare 10 seconde guerre mondiali. Il gruppo di persone, la commissione che aveva partorito questo e governava questa sorta di gruppo, venivano chiamati la 12 Wise Men Committee, il congresso dei 12 saggi, o anche The Patriots, e che questi fondi siano andati in parte dispersi alla fine della seconda guerra mondiale e siano ancora ricercabili. Questo archivio non dice se questo documento è vero o falso. Dopo c'è un altro documento che dice, invece che dei 12 wise men, parla dei 12 magnifici, 12 majestic 12, anche conosciuti come i magic 12, o varie altre definizioni che non riesco a leggere, gli MJ 12 e via dicendo. Si dice, una leggenda narra che nel 1947 un gruppo di scienziati, leader militari e persone che rappresentavano il governo degli Stati Uniti furono riunite nel 1947 in un'agenzia, appunto i Majestic 12, dal presidente Harry Truman. Lo scopo di questa agenzia era investigare l'attività UFO sulla Terra. E via dicendo. Queste due notizie, tutto sommato prossime per data, per localizzazione, anche se volete per stranezza, sono divise da una linea di frattura. Una è vera e l'altra è falsa. Il senso di questo progetto, adesso non ha importanza discutere quali di questi documenti sono veri e quali sono falsi, la cosa interessante, dal mio punto di vista, è che questo è un modo elementare per spiegare che cos'è, dal mio punto di vista, il processo dell'arte che va dal produttore al consumatore. Uno degli elementi per me strategici di questa metodologia è costringere l'utente dell'arte, lo spettatore, l'osservatore, a non essere un soggetto passivo, non solo a partecipare dell'opera, cioè di completarsela a casa attraverso i suoi studi, le sue possibilità, il suo desiderio, se ne ha voglia, se ne ha interesse naturalmente, ma soprattutto ad essere in qualche modo colluso con la condizione di precarietà che l'opera esprime, ma con la condizione di precarietà che il contesto sociale esprime, quello sociale di cui l'arte fa parte, in cui si svolge. Cioè, uno degli elementi fondamentali del mio modo di pensare e di fare arte è costringere lo spettatore a diventare un soggetto attivo. Ed è questa la mia idea di arte pubblica o di arte civile. L'arte pubblica non è fare rumore in piazza, l'arte pubblica è costringere la piazza a tornare a essere rumorosa, visto che viviamo in questo paese nel pensionato più moderato dell'Europa, e per pensionato io non mi riferisco alle persone felicemente prossime alla pensione, ma mi riferisco proprio ai ragazzi, ai giovani, perché il vero dramma di questo paese sono i ragazzi. È la totale desiderio di rimanere in una condizione prossima all'analfabetismo. Il vero problema, questo è un altro modo per non essere buonisti, il vero problema di questo paese è ovviamente l'istruzione. L'istruzione non è solamente andare in piazza e dire delle cose ovvie contro questo ministero. Il problema vero è il desiderio di costruire un sistema autopoietico della cultura, che è un elemento, tra l'altro probabilmente molte persone qui, parlo ai ragazzi, sono persone che vogliono fare gli artisti, è impossibile studiare arte nelle accademie, ma non in Italia in generale, poi se c'è un posto dove non si può studiare arte al mondo è Firenze, cioè lo sappiamo, i luoghi che hanno questa overdose storica di cultura divengono dei luoghi di appiattimento, di smarrimento. L'unico modo a Firenze come a Tijuana di formarsi un percorso, un bagaglio culturale artistico è, vanno benissimo tutte le scuole del pianeta, un sistema di autoproduzione, che vuol dire avere una serie di sistemi di censura violentissimi verso tutto quello che vi viene consegnato e verso quello che voi fate naturalmente o scegliete. Quindi sostanzialmente questo progetto, lo salto, The Chaos Theory, è sostanzialmente un dispositivo che, i cui oggetti sono del tutto insignificanti, sono alienabili, sostituibili. Quello che a me interessa è la continua messa in crisi della posizione. C'è un'espressione bellissima che usava Sarath Maraj, vediamo se riesco a leggerla. Sì, che l'arte oggi deve produrre un unbalanced spectator, cioè uno spettatore in disequilibrio, sbilanciato. Io trovo un'espressione magnifica. Sarath Maraj è lo stesso teorico che all'inaugurazione della Documenta 11 disse: oggi l'arte deve essere solamente research for knowledge. Ecco come ritorna questo tema dell'arte come elemento suppletivo di quella condizione disinformativa che è la società oggi. Io questo lo dico in una condizione di totale alienazione politica, cioè è una frase che non ha pendenze, non tende a cadere da nessuna parte. Io generalmente leggo a turno il Corriere, la Repubblica, il Fatto Quotidiano e altri, entro certi limiti chiaramente del buon gusto, non perché cerco le altre informazioni, perché scappo dalla precedente, perché c'è una disqualità di ciò che ci viene consegnato. Il penultimo progetto che mostro rapidissimo si chiama La Stanza, The Room. È un progetto recentissimo, realizzato nel 2009 in un primo momento per la Fondazione Sandretto, Rere Baudengo di Torino, nell'occasione di una grande mostra, cioè si inaugurava il termine di un progetto e di un processo decennale sulla fotografia. La Fondazione Sandretto aveva per 10 anni finanziato campagne fotografiche sull'Italia in un progetto che si chiamava Da Guarene all'Etna, che di fatto era una sorta di grande viaggio in Italia, un neo grand tour fatto da fotografi giovani e meno giovani con nomi molto noti come Olivo Barbieri, adesso mi sfuggono altri, fino a autori giovanissimi, quindi finanziando anche il lavoro di autori poco conosciuti. Coinvolgendo ogni anno circa 15 fotografi, alla fine si mostrano il lavoro di questi 150 fotografi. Siccome ho partecipato alla prima di queste 10 campagne, vengo invitato a realizzare insieme ad altri artisti un progetto ad hoc per questa grande esposizione. Io mi trovo in grande imbarazzo a 10 anni dalla mostra precedente, perché penso prima di tutto che la fotografia è morta, e questo è un problema. Che non voglio, mi fa paura far parte di una mostra che espone 150 fotografi. Mi sentivo spaventato da questa specie di tornado di immaginari e di linguaggi. C'era una cosa però che mi affascinava molto, il tema. Cioè produrre un'immagine del paese, perché alla fine chiamare un fotografo consapevole, chiamarne addirittura 150, e dargli del denaro perché viaggi attraverso il paese, magari si può anche, molti ragazzi hanno lavorato all'interno della stanza di casa proprio, che è un viaggio straordinario, ma comunque che ci sia spostamento, che sia un viaggio a grado zero, ma l'idea di coinvolgere 150 autori giovani e meno giovani costringendoli a produrre un'immagine del paese è una sfida molto interessante. E io ho pensato che la cosa che mi interessava più del paese in questo momento era proprio la sua invisibilità, cioè in questo momento il paese non si vede, della Puglia parliamo se c'è un governatore omosessuale o se uno zio ha stuprato o meno il cadavere di una nipote. Ed è l'unico modo anche di viaggiarlo questo paese, perché il grand tour contemporaneo, come avete visto, è andarsi a fare le fotografie sul luogo c'è questa specie di sentimento da turismo necrofilo, che in realtà è solamente scherzo, ma è un turismo peggiore, telegenico, perché l'unico motivo per cui queste persone vanno in quei luoghi è per poter partecipare della fama, per quanto drammatica, di altri. Sono gli ultimi che sono rimasti fuori dalla televisione. Questa è una cosa molto interessante. Questo paese è tutto in televisione, tranne noi e qualcun altro. Per chi si ricorda i film o i cinegiornali d'epoca, quando la TV arrivò in Italia negli anni 50, i condomini andavano al bar sotto casa e tutte le famiglie guardavano la TV del barista e guardavano il presentatore. Nella TV c'era solamente Mike Bongiorno, il resto del paese era a casa, al bar. Tant'è vero che, se vi ricordate, nei vecchi quiz di una volta il presentatore diceva vita, morte e miracoli dell'ospite, perché l'ospite doveva essere non solo presentato al paese, ma doveva essere transustanziato, cioè doveva trasformarsi dalla materialità dei comuni esseri mortali nella figura mitologica dell'uomo televisivo. Oggi sono tutti in televisione, io trovo un programma fenomenale dal punto di vista sociale e antropologico, i programmi di Maria De Filippi. Se pensate a Mariti e mogli o C'è posta per te o questi uomini e donne, questo tipo di programmi, la De Filippi, che oltre ad essere una delle persone che ha maggiormente contribuito all'incivilimento di questo paese, è anche un grandissimo comunicatore televisivo. Se notate, la De Filippi non assomiglia a Gerry Scotti, a Pippo Baudo, è un'evoluzione della specie. Lei è uscita dal televisore, lei lascia il pubblico del programma, che sono quelli che una volta stavano al bar, e gli ospiti litigare. E lei è inquadrata mentre osserva, mentre alza un sopracciglio, mentre si indigna, mentre sorride. Lei è uscita, è lo spettatore. Tutto il paese è nella televisione. Allora, data questa occasione, mi sono chiesto come si fa a produrre una fotografia del paese, perché questo volevo fare io, restituire per questa mostra una fotografia del paese. Ed allora, la prima cosa che ho fatto è stato decidere di non espormi sul piano delle fotografie, dove c'era la mostra, ma ho scelto nella Fondazione Sandretto a Guarene uno dei sotterranei. Ho costretto le persone a andare al buio, nella vera camera oscura di quel luogo. Da quando ho avuto l'incarico, fino al giorno della mostra, per circa 9 mesi, io, invece di buttare via i quotidiani, ho iniziato a fare dei file, dei faldoni. Per dirla, come direbbero oggi i giornalisti di Panorama collusi con la Guardia di Finanza, dei dossier. Quindi ho ritagliato degli articoli di giornale, mi sono fatto una sorta di nodo alla proboscide, per non dimenticare, e ho ritagliato una serie di articoli. Sono state diverse migliaia. Quelli che, chiaramente io sono un artista, non sono una persona che vive in una condizione di ubiquità politica, io prendo delle posizioni, quindi chiaramente io non ho una grande simpatia per le religioni in genere, non ho nessuna simpatia per questo Vaticanato, e per cui c'erano in questo progetto anche dei forti accanimenti, c'erano delle mire. D'altra parte è quello che fanno i fotografi, no? Il fotografo spara, il fotografo prende di mira un soggetto. Quello che ho fatto è stato cancellare dai giornali tutto, tranne la notizia, l'informazione. La prima cosa che ho cancellato è l'immagine, per cui nel lavoro abbiamo di fatto opacizzato tutto, restituendo solamente la visibilità di fatti chiaramente del tutto pregiudiziali, perché sono visti con un cannocchiale strettissimo, con una focale minima. E di fatto abbiamo allestito, quindi, come dire, la luce, la freccia che vedete fra uno spazio e l'altro è proprio la forma della pagina dei quotidiani, per cui abbiamo di fatto opacizzato i giornali, che abbiamo messi a parete inchiodati, e abbiamo di fatto riempito questo sotterraneo, in cui si scendeva con una bella volta a botte, su tutte le dimensioni, incluse le scale, di informazioni. Anche in questo processo il mio desiderio è quello di operare come artista e di traverso a una serie di processi culturali. Uno dei processi culturali verso i quali a me interessa moltissimo stare sempre di traverso è proprio quello dell'arte stessa. Se c'è un sistema nel quale io mi sento in dovere di essere di traverso, è proprio quello dell'arte. E per cui produrre delle opere di lentissima fruizione, cioè costringere lo spettatore a stare davanti ad un lavoro, se ne ha voglia, per diverse ore, questa è un'opera teoricamente infinita, anche perché non ha un inizio, non ha una fine, una sorta di cerchio, e costringerlo a confrontarsi con una quantità di informazioni di fatto ingestibili, un anno di vita italiana vista in modo tra l'altro ossessivo e come dire, personale, per me era molto importante. Ancora più importante però era fare un ragionamento sul senso che oggi deve avere l'opera d'arte, e cioè ancora una volta quello di costringere lo spettatore ad essere partecipe, anche nella banale attitudine ad assumere una posizione politica, essere totalmente in accordo o in contravvenzione con quello che quella storia racconta. Un'altra cosa emblematica, dico senza problema retorica e simbolica, che l'opera voleva sostenere, è che non esiste arte semplice. Non esistono opere d'arte facilmente decodificabili. Il concetto che l'opera d'arte si assimila attraverso un lento processo di espiazione, un bellissimo concetto di Paul Virilio, è fondamentale. Lo stesso Paul Virilio ha parlato in un bellissimo saggio dell'estetica della sparizione. Paul Virilio dice che uno dei grandi problemi della nostra epoca è la nostra fluidità intellettuale. Siamo disposti a farci scivolare via la cultura, il sapere. Ecco perché siamo spesso vittima di discussioni su arti contemporanee, non buone o cattive, ma di facile, non interpretazione, ma di facile giudicabilità. Pensate alla risonanza delle opere di Cattelan in Italia. Io non sto dicendo con questo che Cattelan è un bravo o un cattivo artista. Non sono un critico, non lo so e sinceramente non mi interessa. Parlo del fatto che si parla sempre di Cattelan. Non perché le opere di Cattelan siano buone o cattive, ma perché si prestano, sono una sostanza ad alta digeribilità. È facile su di esse esprimere dei pensieri molto profondi e complessi, perché le opere di Cattelan vivono di un processo molto complesso, ma sono anche facilmente digeribili. Siccome abbiamo poco tempo, vi parlo dell'ultima cosa e poi in 5 minuti. Il film che forse alcuni di voi hanno già visto, ovviamente vi invito a vederlo nei prossimi giorni, che si intitola Dubai City Tellers, fa parte di un progetto che si chiama City Tellers. È un progetto nato nel 2006 in occasione di una mostra che si chiama Global Cities alla Tate Modern e in occasione della 27ª Biennale di San Paolo. È il progetto più importante, sono atto per fatica del mio lavoro, perché sono dei film molto articolati che richiedono una fase di studio non solo ma anche di finanziamenti molto molto onerosi. È un progetto che sostanzialmente indaga i cambiamenti da un lato banalmente nel neurbanesimo, cioè come stanno cambiando le aggregazioni, i modi di vivere, il comportamento, le forme dei luoghi in cui stiamo vivendo. È anche un lavoro epico sul cambiamento dello scontro sociale in diverse parti della Terra. Questo progetto, come tutti i miei progetti, lavora per comparazione di fenomeni simili in distinte parti della Terra. Per cui il primo film del 2006 era a San Paolo, in Brasile, il secondo del 2008 era ad Aral, in Kazakistan, l'ultimo a Dubai era negli Emirati Arabi. Tra parentesi, se qualcuno di voi fosse anche interessato a vederli tutti, sono in installazione permanente al Museo Mambo di Bologna, quindi anche ad un'ora da qui. L'idea del film, di questi film, non di quello di Dubai o degli altri, è quella di capire se oggi esistono dei sistemi di sovvertimento, di resistenza, di contrapposizione a delle strutture sociali fortemente preordinate. Ognuno di questi tre film non è casuale, perché ognuno di questi tre film porta con sé un titolo ed un tema sottointeso. Nel caso di San Paolo il tema era l'auto-organizzazione sociale, nel caso di Aral era l'archeologia dell'umanità, nel caso di questo film di Dubai è il neoschiavismo. Un esempio molto banale, la cosa interessante per me di Dubai non è tanto il fatto che è il luogo dove è stato concepito una struttura, una messa in scena, una forma della schiavitù contemporanea perfetta, perché questo è, come dire, orribile, ma tutto sommato ce lo possiamo aspettare. Quello che mi ha spaventato del caso Dubai è la forma di connivenza silenziosa che una serie di élite, non solo anglosassoni, ma europee e americane, hanno accettato, fomentato e direi di cui hanno goduto e godono oggi a Dubai. Dubai è la nostra ultima possibilità di vivere un'esperienza a 5 stelle, liberi dal rischio di doverci confrontare con la miseria e la povertà che le ha rese possibili. Vi faccio un esempio banalissimo su tutti, il film dura 1 ora e non contiene tutti gli input che volevamo. Abbiamo evitato la casistica, abbiamo cercato di celebrare un vero e proprio processo alle intenzioni, cioè al pensiero. nel Burj Al Arab, il famoso albergo sulla costa, favoloso, 7 stelle, c'è una condizione favolosa. È vero che le camere, alcune suite, costano anche $40,000 al giorno, ma se voi suonate uno degli infiniti campanelli che sono nella vostra suite e non si presenta una persona alla porta entro 15 secondi, la camera vi viene rimborsata. Questa notizia la riportava il supplemento Viaggi del Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore, come un fatto meraviglioso, un segno di civiltà. Se passeggiate all'interno dell'albergo, quelle persone che correranno alla vostra porta non le vedete. Sono come delle cariatidi, come dei bassorilievi, come dei trompe-l'œil. Sono totalmente assimilati, assorbiti, sono invisibili. È impossibile capire come questo accada. Forse vivono nelle intercapedini dei muri. La cosa che mi ha spaventato non è che degli imprenditori facciano una cosa del genere, ma mi sembra normale. Pensate che Versace ha avuto un'idea straordinaria, ha costruito un albergo 7 stelle a Dubai, per fortuna la crisi gli ha stroncato questa possibilità, e l'idea era di renderlo attivo 12 mesi all'anno, perché a Dubai ovviamente è un posto di merda, non è un miraggio, è un inferno. In agosto fanno fino a 70 gradi all'ombra, ma Versace ha avuto un'idea straordinaria, ha sbancato la spiaggia, ha costruito il più grande sistema di aria condizionata all'aperto del pianeta e ha raffreddato la sabbia riposta. Allora, il problema non è Dubai, il problema è l'abitudine che abbiamo fatta a produrre una forma di anestesia fisica e civile nei confronti del disastro degli altri, del dramma degli altri. Chiudo facendo un ultimo esempio, parlando proprio di un pericolo contemporaneo. I social networks sono esattamente la stessa cosa. Se leggete la definizione di social network data dagli stessi social network, generalmente comprendono questa definizione: un luogo dove tutti possono incontrare amici e persone nuove in un luogo di armonia e sicurezza. Chi potete incontrare dentro Facebook? Uno dei cingalesi morti a Porto Palo, annegati nella barca che affondò nel Natale del 99? O quel luogo è bello e sicuro solamente perché costruisce un sistema di segregazione preventiva? Il problema di un bar, il problema di un mercato, il problema di un cinema è che non è possibile vietare a priori a un magrebino di entrare. I social network sono l'Eden, perché voi siete messi in sicurezza dal serbo, dal turco, dall'africano, ma non siete apparentemente messi in una condizione di corresponsabilità, di correità. Quel reato di segregazionismo apparentemente non lo avete sottoscritto. Chiudo questa tiritera mostrandovi questa immagine. Questa è l'immagine che ha dato vita al progetto City Tellers, di cui fanno parte Dubai, Aral e San Paolo. Il progetto nasce da un disegno, che è questo. Ve lo dico in due parole e poi chiudo. E spero di coinvolgervi in delle domande, in delle osservazioni, in quello che ritenete opportuno. Nel 2005 vengo invitato da Lisette Lagnado, la curatrice, alla Biennale di San Paolo. Dovevo costruire un camper che andava in giro per il paese a raccogliere minerali, tipo i menu dei ristoranti, e poi installarsi come un campeggio dentro la Biennale. Mentre stavo portando avanti il lavoro, scopro una cosa, che la Biennale di San Paolo, essendo un paese cattolico, è segregazionista. E cioè, ha 5 giorni di delay nel vernissage. Il primo giorno vanno all'inaugurazione solamente i VIP, o per dirlo in brasiliano i VIP, il primo giorno. Secondo giorno le autorità, perché è un paese dove giustamente le caste contano più del potere amministrativo. Il terzo giorno vanno i giornalisti, c'è un quarto giorno di pulizia e al quinto giorno può finalmente accedere alla cultura la gente, noi. Cioè le persone in un'epoca dove la simultaneità ha un valore fondamentale, noi, chiunque, le persone che non appartenevano a nessuno di questi enclave, avevamo 5 giorni di ritardo sulla cultura, sull'informazione, sul sapere. E allora ho deciso di fare un progetto su questo, dove alla fine il film su San Paolo era quasi un pretesto. Il progetto erano dei vasi comunicanti. E ho detto, perfetto, io faccio un film, faccio della videoarte. Uso uno dei dispositivi più importanti oggi per l'arte, perché fare video non è di moda, fare video è importante perché la gente usa i video e gli artisti devono usare, piccola parentesi, i dispositivi che la gente ha scelto per vivere e per comunicare. Altrimenti quello si chiama dopolavoro, se si scelgono i dispositivi che ci piacciono a priori. Detto questo, io dico faccio un film, solamente che il film che si installa nella Biennale come un cinema, una struttura più o meno come quella che c'è qui a Palazzo Strozzi, deve avere una simultaneità, cioè l'opera non è il film, l'opera sono i vasi comunicanti. E la sera della prima vernice, quella per i VIP, voglio che il film sia su Rete Globo è l'equivalente di Rai 1, non solo perché è la rete più potente, ma anche perché è la peggiore rete brasiliana, oltre che la più diffusa, fu quella che fu fondata dalla dittatura militare brasiliana, e l'idea era, la sera che c'è la vernice alle 20, il film deve essere in TV alle 20. Condizione sine qua non, l'opera non si fa, facciamo un'altra cosa, e via dicendo. E così fu. Per cui, di fatto, per me, la parte importante dell'opera, e chiudo su questo atteggiamento di costruzione di processi che fanno sì che l'artista sia l'autore di un lavoro che va dal produttore al consumatore direttamente, la mia idea non era tanto City Tellers o il film, ma era costruire delle protesi dei musei. Per me la televisione erano una serie infinite di stanze che moltiplicavano lo spazio, la stanza dello spazio museale. Dell'edificio famoso di Oscar Niemeyer. Quella per me era la parte fondativa del lavoro e dell'opera. E costringere in qualche modo, in un paese in cui la televisione è tutto, la dittatura brasiliana ha fatto quello che, quello che la televisione italiana ha fatto a noi negli ultimi 25 anni. Cioè la prima operazione che fa la dittatura brasiliana negli anni 70 e 80 è riempire la televisione di soap opera per le donne e di calcio per gli uomini. E quindi l'arte, dal mio punto di vista, deve proprio comportarsi come un parassita, abusare, prendere controllo, insinuarsi all'interno di questi sistemi, comportandosi proprio come un simbiota e quindi prendendone anche la forma. Il progetto City Tellers ha una durata precisa perché è pensato per la durata televisiva che è un'ora con circa X minuti di pubblicità e gli stacchi intermedi. Quindi l'opera si deforma in funzione del contenitore che apparentemente va ospitato dal mio punto di vista che vado ad aggredire. Letteralmente per portare l'opera d'arte casa per casa. E questo è un po' il senso di la parte più importante del progetto City Tellers, al di là delle storie contenute nei singoli film. Non dico altro perché sono stato oltre il tempo previsto, però... Però vi inviterei, stando nei limiti di tempo che mi sono arrogantemente preso, se ci sono delle osservazioni, delle domande, vi prego di non intimidirvi.
Buonasera. E intanto grazie, complimenti, le parole mi sono sembrate chiare e precise. E volevo fare una domanda riguardo a quello che ha detto sulla condizione di Firenze. Sì, la fotografia che è morta, tutte cose che io condivido, io e i miei associati, perché mi presento un attimo, cioè io mi ritrovo spesso a lavorare con la fotografia, video, così, ma giusto per interesse. E quello che lei diceva su il creare uno spettatore consapevole, o comunque no, ha usato un'altra espressione di privarlo di equilibrio, o comunque spiazzarlo con le opere, questa cosa un po' mi fa sorgere appunto questa domanda, nel senso... Prima, quando c'erano meno possibilità di entrare in contatto con le opere d'arte, gli artisti erano più lontani dagli spettatori. Gli spettatori non potevano, ad esempio, partecipare a eventi come questo. Non c'era internet, non c'erano tutte queste foto. Però allora davvero chi si interessava e chi voleva produrre qualcosa, potesse essere un quadro, una fotografia, un saggio, allora si doveva diventare veramente consapevole, essere coinvolto davvero nell'operato artistico, che poi appunto poteva produrre un'opera oppure un saggio. E invece oggi, dove tutto è più agevole, più accessibile, gli spettatori sono invitati a interagire, da qualche parte possono anche toccare le opere, questo che sulla carta dovrebbe portare appunto a una maggior consapevolezza, poi però, almeno io ho una visione abbastanza ristretta, nel senso abito a Firenze, quindi quello che ha detto appunto è questo, non so se fuori è diverso, però comunque ha portato un po' a un appiattimento generale delle condizioni, secondo me, sia di qualche artista, ma sicuramente di molti spettatori.
Allora, la domanda è molto chiara, io non sono d'accordo, ti dico perché. Innanzitutto io credo che ogni epoca ha vissuto una diversa dimensione della prossimità all'arte. Negli anni 70, se andavi alla Biennale di Venezia, ti poteva capitare di trovarti Marina Abramovic e il suo compagno nudi davanti agli stipiti della porta, e per accedere ad uno spazio eri costretto a strusciarti contro il pisello del compagno dell'Abramovic. Quindi ci sono stati momenti di proprio di vera, come dire, grande confidenza verso le opere. Questa sera abbiamo visto più persone strusciarsi allegramente sulle opere di Clegg e Guton, cosa che io condivido pienamente. Pensa a proposito ai mosaici romani, una volta l'arte la calpestavamo, no? All'interno delle case romane. Quindi scherzo, questa è una risposta chiaramente scherzosa, diciamo che sono, è vero, un'altra delle cose che dici, che è cambiata la forma in cui l'arte produce la sua, ma no, possiamo dire il modo in cui l'arte si rende esperibile, cioè come si rende proprio frequentabile. Io trovo che sia normalissimo. Non solo gli artisti sono obbligati a usare i dispositivi che le persone scelgono per parlare. Quella è una condizione sine qua non, altrimenti non sei un artista, l'abbiamo detto, è un hobby, è una cosa bellissima. Faccio il notaio e torno a casa e per anche dimenticare i miei misfatti dipingo, faccio degli acquerelli. L'arte deve usare i dispositivi che le persone hanno prediletto come interfaccia, e questo è un dato di fatto. L'altra cosa importante, premesso che non ci sono abbassamento e innalzamento del livello, l'arte per fortuna è un setaccio meraviglioso, ogni epoca, ogni era, ogni stagione seleziona, salva un numero minimo di artisti, e questo è un bene. Io so benissimo di non far parte di questo, passo tantissimo tempo a giocare ai videogiochi, è tempo perso, è giusto che l'arte faccia questo processo. Nell'epoca della merda di artista di Piero Manzoni non ti servono troppi altri artisti, per dire un altro artista che ha fisicamente consegnato a te, utente, qualcosa in modo molto diretto, molto proprio una vera e propria proiezione del suo corpo. Quindi io su questo non sono molto d'accordo. C'è un problema invece che è interno alla fotografia e al video, perché la fotografia e il video sono una contraddizione in questo momento, perché da un lato sono gli unici dispositivi orizzontali, escluse le persone che non ne hanno accesso, ma considera che oggi la grande espansione della telefonia mobile è il pubblico africano, perché in Africa la gente sarebbe disposta a non mangiare due mesi pur di avere un cellulare, e visto che arrivano solamente cellulari di non prima della terz'ultima generazione, già provvisti di fotocamere, perché l'unica camera che conta oggi al mondo è quella che abbiamo nel telefono, quindi va detto che da un lato c'è la fotografia e il video come l'unico vero sistema di produzione artistica ecumenico, orizzontale. Da un lato è anche quello attraverso il quale si produce meno visibilità, perché sono proprio le fotografie di Flickr, i filmati di YouTube e quanto altro a produrre appiattimento. Quindi il problema, e questa è una costante eterna della storia dell'arte, è sempre e soltanto quello di saper vedere. Questo saper vedere, e torno al rapporto artista spettatore, perché l'arte è sempre una relazione fra queste due figure, saper vedere non è un problema dell'artista, È un problema che deve essere condiviso da entrambi, artista e utente dell'arte. L'utente sono tutti, il critico, il curatore, il direttore di museo, l'artista futuro, se esiste un rito iniziatico che sancisce questo cambiamento, lo spettatore, il cultore, il frequentatore occasionale. E quello, secondo me, è il vero problema del rapporto tra fotografia e video e arte contemporanea oggi.